Sono stato in libreria, le altre copie arriveranno la prossima settimana, intanto ne ho prese due. Hanno due cose diverse ma sono uguali. Non so perché però. Chi le vuole queste? Beh, ve le metto qua, poi vi date, vediamo quanto sono costate. Sono costate tanto, ma non si riesce a trovare l'edizione economica, non c'è più. Costano 18 euro, ditemi se volete che ne compra degli altri, 18 euro quindi sono quanti franchi? 18 franchi, no scherzo, un po' meno.
Se vuole io le posso dare gli amici.
Sì? Ah, che bravi. Sì, che bravi. Beh, vabbè, insomma, decidete voi, io le lascio qua, poi vi dite, 18 euro sono circa 26 franchi direi. Oppure 25 franchi più un caffè. Comunque, allora io aspettate che ho un foglietto. Quindi mi pare che mi avreste detto 2, 4, 6, 7, 8, 9, di prendere 9 coppie. A meno che questi nomi non c'entrino niente, ma io penso di sì. Aspettate che li leggiamo. Mi avete dato una lista delle copie, sì? Cioè, Noemi, Letizia, Daniel, Daniela, Cecilia, giusto, coincide? Sì. Lucia Passaro, Cristian, Elisabetta, Anna, sì, siete voi, va bene. Allora, quindi ne ho prese due, ne ordino 3, oggi telefono, 4, 5, 6, 7. Magari un po' di sconto me lo faranno. Queste le ho comprate a Bologna perché speravo di trovare quella economica a Bologna. Invece, lunedì ero a fare una lezione a Bologna, invece non le ho trovate. Quindi ne ho prese due, così tanto per assicurarvi che mi ricordavo. Ma comunque, però, utilizzatele chi non le ha, perché è assurdo che adesso leggiamo. Quindi, non so, cosa facciamo? Utilizzatene una voi e una loro dietro e dopo chi le compra le compra. Allora, l'altra volta abbiamo iniziato subito l'analisi del pasticciaccio senza fare delle considerazioni sull'opera, cioè senza fare delle considerazioni sul pretesto. Allora adesso solo due selezioni molto veloci. Il pasticciaccio è stato scritto nel 45-46, quindi siamo 45, l'ultimo anno di guerra in Italia, ma vi ricordo che Gadda viveva a Roma e Roma era stata già liberata, quindi sarebbe sbagliato dire che il pasticciaccio è stato scritto durante la guerra, è stato scritto in realtà alla fine della guerra, subito fine. In realtà Gadda aveva in mente, lo scopriamo da una lettera a un suo caro amico e poi anche una lettera a Contini, aveva in mente una serie di racconti gialli brevi questi racconti gialli avrebbero dovuto essere pubblicati in rivista, secondo lui, e poi raccolti in un libro, in un volume. Pensava addirittura a 12 racconti gialli. Allora potremmo qui parlare dell'interesse di Gadda per il giallo, e in effetti il giallo risulta come struttura profonda non soltanto del pasticciaccio, che è a tutti gli effetti un romanzo giallo, ma anche dell'altro grande romanzo di Gadda lasciato incompiuto, cioè La cognizione del dolore. Anche lì c'è un delitto, una morte, un'indagine, così. E cosa volevo dirvi? Volevo dirvi che Gadda conosceva per esempio i gialli di Simenon, i gialli Simenon, le inchieste dell'ispettore Maigret, del commissario Maigret, che cominciarono a uscire in Francia a partire dalla seconda metà degli anni 20, molto tempo indietro, 27-28, con un ritmo molto, molto elevato. Sapete che Simenon scriveva un giallo ogni 2-3 mesi, sapete che era uno scrittore rapidissimo, esattamente il contrario di Gadda. Ecco, quindi va bene, lasciamo stare, insomma, comunque 45, l'idea di una serie di racconti, e un volume di 12 racconti. In realtà invece Gadda scrive Er pasticciaccio, scrive 5 capitoli tra il 45 e il 46 che escono in una rivista romana, Edizioni di letteratura, mi pare si chiamava, sì, Edizioni di letteratura, e ne escono 5, ne viene annunciato il sesto, ma il sesto poi non apparirà. 5 capitoli che coincidono sostanzialmente, coincidono diciamo in parte con i 5 capitoli del romanzo come lo leggiamo adesso, poi verremo alla suddivisione in capitoli. Nel 47-48, fine 47-48, Gadda lavora ancora sul romanzo, cioè vorrebbe lavorare sul romanzo, annuncia la pubblicazione in volume del romanzo, sia l'editore sia i suoi amici, ma sostanzialmente non succede niente, cioè non succede niente di nuovo. E nel 47-48 però Gadda stende una sceneggiatura di un film che ha come soggetto l'intreccio del pasticciaccio nella sua versione iniziale, cioè nei 5 capitoli, 5 più 1, i 5 pubblicati e uno non ancora in rivista. Questo film avrà un altro titolo, si chiama Palazzo degli Ori, prodotto dalla Lux, casa di produzione italiana, diretto e interpretato da un grande regista di quegli anni, cioè Germi. E il film è molto bello, fra l'altro. Germi, sì, Germi. E pensavo che se siete bravi, brave, l'ultimo giorno del corso potremo vedere il film. Ah, se riusciamo a trovarlo, perché mi pare che non sia molto facile da trovare, ma cercherò di ordinarlo con molto anticipo. B? No, niente B, non c'è. E, ecco, tra l'altro il film ha una buona... cioè, non solo è un bel film che a Gadda piace, spesso gli autori sono molto scontenti dei film tratti dai loro romanzi, ma invece, tra l'altro è interessante che Gadda abbia scritto lui stesso la sceneggiatura. Ma certamente si tratta di fare un film su un romanzo incompiuto, cioè su un romanzo che soprattutto per un giallo è molto importante, non ha una fine. Il giallo non ha una fine, non ce l'ha neanche nella sua edizione definitiva, quindi lì ancora meno. Però è interessante che nella sceneggiatura del film Gadda prospetti un finale. Che cosa significa un finale per un giallo? Significa due cose: capire chi è il colpevole e poi diciamo assicurare il colpevole alla giustizia, ma il secondo elemento è molto meno importante per la concezione stessa dell'opera. Quindi diciamo che in parole molto semplici, nella visione del film si affaccia la soluzione del giallo. L'omicidio è attribuito a... ma non ve lo dico perché sennò dopo non leggete più. Nel 52, quindi passano alcuni anni, Gadda comincia a pubblicare le sue opere per Livio Gargianti, grande editore italiano di quegli anni, molto estremamente attivo. E Garzanti, fra le altre cose, gli propone di pubblicare il pasticciaccio. Gadda però dice che non è tutt'altro che finito il pasticciaccio, ma dopo una serie di problemi, finalmente nel 1956 torna a lavorare con un ritmo assiduo al romanzo. E quindi che cosa fa? È tipico quando si ritorna su un testo. Rivede i capitoli scritti e scrive i capitoli nuovi. E quindi scrive tra il 56 e il 57, dopo aver finito il capitolo 6, vi ricordate che doveva già apparire in rivista e non era apparso, scrive il capitolo 7, il capitolo 8, il capitolo 9 e il capitolo 10. E nello stesso tempo rivede il capitolo 1, il capitolo 2, il capitolo 3, il capitolo 4 e il capitolo 5. Insomma, si dà molto da fare, povero. E quindi diciamo che è solo nel 57 che il romanzo assume le proporzioni e la forma linguistica con la quale lo leggiamo oggi, d'accordo? Quindi il romanzo viene scritto in buona parte nel 45-46, ma noi lo leggiamo però nella forma che assume 10 anni dopo. E, tuttavia, Gadda non considerava il pasticciaccio, come lo leggiamo oggi, un'opera finita, no? Lo considera piuttosto un'opera ancora aperta e prospettava infatti di pubblicarlo così e poi di scrivere un secondo volume di altri 5 capitoli che doveva rappresentare la chiusura del romanzo, la progressione e la chiusura del romanzo. E lo fa? Non lo fa. Non lo fa. Lo promette, lo crede possibile, non lo fa. Ricordate, ce la fa, non ce la fa. Ecco, una volta lo si usava per l'Inter che perdeva sempre tutti i campionati. Ce la fa, non ce la fa. E così un po' per Gadda, che trova difficoltà oggettive e in un certo senso anche insite nella sua concezione dello stile, nella sua concezione dell'opera, a chiudere i suoi grandi libri, e anche questo non lo chiude. Tuttavia, come osserva giustamente Contini, il romanzo è sostanzialmente chiuso nella sua non chiusura. Dopo torneremo su questo concetto che, detto così, sembra piuttosto idiota. Chiuso nella sua non chiusura, cosa cazzo vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che per Gadda sostanzialmente il romanzo, l'opera di redazione del romanzo, poteva essere considerata finita. Quindi l'incompiutezza del romanzo non è dovuta a motivazioni concrete, alla morte dell'autore, alla fine della carta, alla fine della vena artistica, allo scoppio di una guerra, a una calamità naturale, no. Per esempio, un caso di incompiutezza di questo tipo, visto che alcuni di voi seguono le lezioni, è l'Orlando innamorato di Boiardo. Orlando innamorato di Boiardo è incompiuto a causa della morte dell'autore. Invece no, il pasticciaccio non è compiuto quindi per motivi indipendenti dalla volontà dell'autore. L'autore a un certo punto lo vuole così. E l'alone di mistero che caratterizza la chiusura del romanzo è molto significativa, diventa anche un gesto, diciamo, da un punto di vista estetico molto alto e molto affascinante. Qui dobbiamo accontentarci di quest'opera, che però, anche se non è compiuta, ci dà l'immagine di una compiutezza, non soltanto per la straordinaria forza letteraria, ma anche dal punto di vista del genere giallo. I gialli incompiuti sono molto rari, perché lasciare incompiuto un giallo non ha nessun senso concreto, e questo è uno dei pochi gialli della storia del genere ad essere incompiuto. L'altro grande giallo della storia del genere è un giallo precedente alla storia del genere, cioè l'ultimo grande romanzo di Charles Dickens, Il mistero di Edwin Drood, che è un romanzo incompiuto ed è un giallo, cioè ha già tutta la costruzione del giallo, costruzione enigmatica, ma è incompiuto perché Dickens muore. E di questo grande giallo di Dickens sono state scritte 9 continuazioni di autori diversi, per dirvi quanto era affascinante la storia lasciata a un certo punto interrotta. Invece il giallo di Gad è un giallo incompiuto, ma di fatto incompiuto solo apparentemente, in realtà trova una sua redazione definitiva nell'ultima redazione che viene pubblicata con volume. Ma quello che volevo dirvi, a parte tutte queste stupidaggini che vi sto raccontando, è che in qualche modo noi abbiamo l'impressione che l'enigma sia risolto, cioè che Ciccio in Gravallo abbia capito chi è l'assassino. Il grande Ciccio in Gravallo, il nostro detective su cui noi scarichiamo tutta la nostra partecipazione emotiva, ha capito, malgrado la sua parrucca nera da Strakhan, ha capito che cosa è successo. Proprio nel lampo della comprensione si chiude il romanzo. Questo lo trovo fantastico, lo troverete fantastico quando anche voi quando leggeremo assieme il finale del capitolo 10. Ecco, l'ultima cosa che mi resta da dirvi è che il romanzo ebbe un grande successo, una volta tanto, insomma, una grande opera letteraria ha il successo che si merita. Il romanzo fu molto amato dai lettori italiani di quegli anni, fu giudicato subito un capolavoro della prosa italiana e venne letto però anche da un pubblico molto vario, insomma, ebbe un successo popolare, diciamo così, cosa sempre strana e sorprendente. Mi ricordo una famosa recensione a un grande romanzo di Conrad che si chiama Chance, e la recensione del grande altro romanziere su coetaneo Henry James. Henry James dice che il romanzo di Conrad è di una complicazione assoluta, che è una sperimentazione straordinaria sulla forma e struttura del romanzo, e poi finendo questa recensione in cui elogia tantissimo Conrad e i rischi che Conrad si è preso nella costruzione di questo romanzo, alla fine dice: ma la cosa più incredibile di tutte è che questo romanzo abbia avuto successo, no? Cioè, vuol dire, pur essendo così complesso, così virtuosistico nella forma, ha trovato un pubblico che ha saputo apprezzarlo. È una cosa di questo genere, potremmo dirla anche per Gad. La difficoltà del pasticciaccio non è però nella sua struttura, come già vi sarete accorti o cominciate ad accorgervi. La difficoltà del pasticciaccio è nella lingua e nella, come potremmo chiamarlo, nei riflessi che la lingua di Gadda pone alla struttura. Cioè la struttura del romanzo giallo viene sottoposta a una fortissima pressione, e questa pressione nasce dalla particolarità della lingua e della sperimentazione linguistica di Gadda, sia sul piano della concatenazione degli eventi, diciamo pure sul piano della velocità narrativa, e in modo ancora più affascinante, e una delle mie speranze è che possiamo riuscire a lavorare assieme su questo in queste lezioni, sul piano della percezione degli eventi, cioè sul piano della focalizzazione. Vi ricordate che abbiamo nelle prime lezioni lavorato un po' su questi termini, cioè, diciamo così, sulla regolamentazione dell'informazione narrativa. Allora, noi abbiamo cominciato a leggere il primo capitolo. Siccome è un romanzo giallo, dobbiamo ragionare molto sulle indicazioni che l'autore ci dà. Allora, torniamo quindi all'intreccio. Nel primo capitolo ci troviamo di fronte sostanzialmente a due scene. Quindi il primo capitolo è caratterizzato da due scene, che fra l'altro, cioè da un'introduzione che abbiamo già letto, e poi a due scene. Le due scene fra l'altro non sono, come dire, non sono unite da un sommario, come succede normalmente nel romanzo. Scena 1, pranzo domenicale a casa di Liliana Balducci. Seconda scena, domenica, seconda scena, alcuni giorni dopo, sappiamo in realtà quanto tempo dopo, alcuni giorni dopo, quindi all'inizio della primavera, oggi, primi giorni di marzo, certo è un clima un po' diverso da Losanna, ma a parte che adesso è fantastico, stamattina molto meno, ma nel bellissimo clima dell'inizio primavera romana, però una primavera, ci dice Gadda, piuttosto fredda anche a Roma, qui il riscaldamento va ancora. E la seconda scena invece ambientata sempre nello stesso edificio, cioè nel palazzo detto anche il palazzo degli ori o il palazzo dei pescecani. Mi ricordo che il palazzo degli ori sarà il titolo del film di Germi, e che Gadda è il titolo del romanzo che Gadda aveva segnalato per l'editore Garzanti se l'editore non avesse voluto accettare il titolo Il pasticciaccio brutto di via Merulana. Un altro titolo possibile che Gadda aveva pensato era Il palazzo degli ori, titolo che poi viene dato al film. Ecco, quindi la seconda scena è ambientata anche al palazzo degli ori, ed è un furto, la scena di un furto che viene raccontata retrospettivamente, cioè non raccontata in diretta, ma come spesso nei romanzi gialli, raccontata in analessi, cioè viene raccontato dopo quello che è avvenuto prima, narrazione retrospettiva, e viene raccontata in gran parte sotto forma di interrogatorio dei protagonisti di questa scena, ma adesso ci torneremo, leggeremo, in cui viene raccontato il furto la rapina a mano armata, diciamo così, nell'appartamento della contessa veneta, questo serve molto a Gadda, divertirsi con la lingua e con i dialetti, della contessa veneta Menegazzi, il cui nome è ovviamente iconico, che sta nello stesso palazzo della Liliana Balducci e che il cui appartamento è en face, cioè è di fronte all'appartamento della Liliana. Ecco, sì, questa fantastica pianta, serve molto, volevo soltanto dirvi che i due appartamenti sono di fronte. E nella scala nobile del palazzo, dove stanno le persone più ricche, al terzo piano del palazzo degli Ori. Questo rapimento non ha vittime, la donna, la contessa viene un po' maltrattata, ma sostanzialmente non le succede niente, però le vengono portati via i suoi bellissimi gioielli per cui andava famosa in tutto il quartiere, e in più un portafoglio colmo in cui c'erano molti soldi, molte migliaia di lire. Mi ricordo che siccome il romanzo è molto preciso dell'ambientazione, il romanzo è ambientato 2 o 3 anni dopo l'ascesa del Duce, quindi siamo attorno al 25, il Duce, scusate, Mussolini, del 25 a Roma, Mussolini viene chiamato Testa de Morto, molto spesso nel romanzo, mi ricordate da questo testone, oppure anche il Gran Mascellone, e in vari altri modi. E nel 25 1000 lire nel 25 equivalgono a direi 3000 euro di oggi, nel senso che c'è una famosa canzone del 35 in cui si dice se avessi 1000 lire al mese, quindi 1000 lire è uno stipendio insomma medio, forse un po' elevato, quindi potrebbe essere 3-4000 euro di oggi. Quindi vengono rubati molti soldi alla contessa Menegazzi e molti gioielli. Ecco, adesso, prima di leggere un episodio dell'interrogatorio alla contessa Menegazzi, vorrei darvi però alcune indicazioni per la costruzione del romanzo. La costruzione del romanzo giallo, cioè ogni costruzione del romanzo giallo, è fondata sull'interpretazione di segni. Questo lo troviamo proprio nel romanzo giallo d'origine, cioè in Edgar Allan Poe e poi nei romanzi di Sherlock Holmes. Bisogna interpretare dei segni, decodificarli. E siccome Gad è molto attento alla costruzione di questo mondo di enigmi che il protagonista, Don Ciccio in Gravallo, deve risolvere, e accanto al protagonista, noi lettori, cercherò, e siccome non possiamo leggere in classe tutto il romanzo, cercherò di indicarvi già nel primo capitolo alcuni di questi segni. Proviamo a leggere, proviamo quindi a fare un sommario della situazione iniziale. Allora, vi leggo. Nel primo capitolo ci troviamo di fronte, ve l'ho già detto, a due scene. La prima scena è il pranzo domenicale dalla signora Liliana Balducci. Chi è presente, oltre a Liliana Balducci e Don Ciccio in Gravallo? Prima cosa, possiamo dire che a Don Ciccio in Gravallo piace molto la signora Liliana Balducci, no? Don Ciccio in Gravallo è brutto, è anche abbastanza povero, però un uomo molto intelligente e raffinato, ed è colpito dalla bellezza un po' esangue, molte volte torna questo aggettivo, della signora Balducci, che da questo momento in poi chiameremo Liliana. Presenti alla cena sono anche il marito Remo, un po' trombone, cacciatore di lepri, che per molti periodi lavora nel nord Italia, che, diciamo, Ciccio in Gravallo guarda con un po' di ironia e con un po' di gelosia. Poi c'è la nipote, una ragazzina un po' sbiadita, che si chiama Gina. Poi una cameriera, una bellissima ragazza invece, che si chiama Assunta, Assuntina, e quindi spesso Tina, quindi Assunta e Tina, vedete, ma il primo momento quando leggevo il romanzo dicevo Assunta, ma chi si è? A Tina, e dopo invece è la stessa, Assuntina, Tina. Partecipa anche una cagnetta piuttosto fastidiosa che si chiama Lulu, e a un certo punto arriva, si presenta, arriva durante il pranzo per bere il caffè, un bel ragazzo, anche questo visto da Ciccio in Gravallo con molta ironia e con dispetto, che si chiama Giuliano Valdarena, che è ingegnere, impiegato in una società petrolifera e che è cugino più giovane di alcuni anni, anzi direi di una decina d'anni, di Liliana. Allora, Don Ciccio in Gravallo fa una serie di considerazioni. Le considerazioni vertono, per esempio, sul continuo cambiamento delle nipoti. Ogni anno c'è una nipote nuova. E come mai? Da dove saltano fuori tutte queste nipoti? Allora, il grande problema e un nucleo centrale della situazione, e forse anche del giallo, è che Liliana non ha figli. Vorrebbe avere figli, ma non ha figli. E questo, lui capisce che questa area venata di tristezza che c'è in Liliana nasce da questa mancanza. Non ci sono figli, ma ci sono nipoti. E ogni anno una nuova nipote. Hanno un nuovo anno, dice tra sé e sé Ciccio in Gravallo, un nuovo anno, un bebè nuovo. Quindi questo variare delle nipoti sarebbe quasi un segno del continuo rifiorire della primavera, non a caso siamo in primavera, periodo quindi della fecondazione, del rinnovamento della natura, e ogni anno coincide dunque con una nuova nipote, una specie di nipote figlia. Allora, nelle sue follie interpretative, in una sua esagerazione interpretativa, lui dice sì, arriva la nipote, ogni anno il marito di Liliana la mette incinta, e quindi l'anno dopo ci vuole una nuova nipote da mettere incinta. Cosa che non è vero, non abbiamo nessuna notizia che questo sia vero. Ma certo, in Ciccio, in Gravallo, possiamo chiamare Ciccio, no scherzo, lo chiamiamo in Gravallo, sarebbe un po' troppo affettivo chiamarlo Ciccio, in Gravallo coglie questo movimento circolare, tipico poi della natura, no? Oltre a cambiare continuamente le nipoti, cambiano continuamente le cameriere. E In Gravallo si accorge che la cameriera di adesso, Assuntina detta Tina, è una ragazza particolarmente bella e soprattutto di una bellezza non struggente come quella di Liliana, ma di una bellezza che, grazie anche all'opulenza delle sue forme, dà molto il senso della fertilità. Una giovane Venere fertile, una bellezza antica, cioè greco-romana, e in qualche modo anche selvaggia. E la cameriera di adesso, Assuntina Tina, gli ricorda molto la nipote dell'anno prima, a cui assomiglia molto. La nipote era la bella Virginia, la bellissima Virginia. Quindi noi troviamo tra i tratti semantici interessanti del primo capitolo: nuovo anno, nuovo bambino, culto della fertilità dove non c'è fertilità, immagine di due diverse bellezze, una più dolce elegiaca, quella di Liliana, una più severa, più classica, quella di Assuntina. E troviamo un'immagine ricorrente che troveremo varie volte, per me un vero leitmotiv anche da un punto di vista esegetico, cioè di due bellezze femminili vicine, i volti di due donne vicine. L'altra cosa che coglie Ciccio in Gravallo è il trasalimento, cioè l'emozione di Liliana all'arrivo del cugino Giuliano, che Ciccio in Gravallo interpreta come un movimento di lieve rossore sotto la pelle, cioè vede la pelle di Liliana che arrossisce un po'. Anche questo è un punto in cui dobbiamo tenere interpretazione. Un lettore di un romanzo giallo naturalmente ha davanti a sé una serie di segni. Non tutti questi segni lo porteranno verso la giusta interpretazione, d'accordo? Alcuni segni rischiano di farlo smarrire, sono delle false spie, delle false esche, altri invece sono delle esche luminose. Ma lui in primo momento non è in grado di seguire una linea, deve cercare però di immagazzinare tutti i segni, poi a questi segni darà anche lui nelle sue interpretazioni una costruzione logica, d'accordo? Quindi anche voi farete così. Esche luminose. Alcune sono esche non luminose, alcune sono esche luminose. Seconda scena, l'abbiamo già detto, è la rapina in casa della contessa Menegazzi. Il racconto di questa rapina è in gran parte retrospettivo, come avviene spesso nelle detective story. Cioè, Maigret interroga un personaggio che gli racconta che cosa ha visto alcuni giorni prima. La notizia inizia così: se sono sparati a via Merulana al 219 sulle scale nel palazzo degli Pescicani, palazzo degli Ori, così viene raccontato a Ingravallo. E Ingravallo, quando sente via Merulana e soprattutto sente al 219, si tende, perché c'è una grande partecipazione affettiva di Don Ciccio in Gravallo a quello che succede in quel palazzo, proprio a causa della presenza di Liliana. Allora, che cosa succede in questa scena? I racconti sono della stessa Menegazzi, della portinaia chiacchierona, del vicino del piano superiore che è anche armato di una pistola che non funziona, e poi dalla stessa Liliana. Allora, succede questo: un finto idraulico, cioè un bandito travestito da idraulico, suona il campanello di Liliana. Liliana sta facendo il bagno, in particolare sottilmente sensuale, che troveremo molte volte, ha sentito suonare ma non aveva aperto. Era sola, la sua cameriera era dovuta tornare a casa perché il padre era ammalato. Sono tutti segni, noi non siamo ancora in grado di interpretarli, ma dobbiamo tenerne conto. Alla domanda del commissario: e la cagnetta? La cagnetta non c'è. Dov'è? È scomparsa. Alcuni giorni prima l'Assuntina porta la cagnetta nel parco a far la pipì e la cagnetta scompare. Assuntina si distrae e dice: come se non l'avete più trovata? No, non più trovata. Il marito è nel nord Italia per lavoro e basta. Quindi il bandito suona il campanello a Liliana, Liliana non risponde, suona il campanello a Menegazzi, la Menegazzi non ha la cameriera neanche lei quel giorno, lo fa entrare, lui dice che è un idraulico che deve controllare i termosifoni e lei dice: come mai non ha l'apparecchiatura? Ma dice: devo solo controllare. E in realtà tira fuori una pistola e c'è la rapina. Secondo i vari testimoni c'è nel palazzo una seconda persona, forse un complice più giovane, che sembra un ragazzo di bottega, cioè uno di quei ragazzi in Italia, nelle grandi città italiane molto frequente, che portano la spesa nelle famiglie, no? Un ragazzo di bottega. La portinaia dice che ha visto un ragazzo simile tante volte portare la spesa nel palazzo. A chi? Il commendatore Angeloni. Un mese prima è stato visto andare, più o meno, non si sa se sia lui, ma un ragazzo simile a lui, portare un prosciutto de montagna, de poco peso, come dirà, al commendatore Angeloni. Angeloni viene interrogato, ma non chiarisce bene, non vuole chiarire bene. E il commissario Ingravallo e il suo capo, il dottor Fumi, fantastico personaggio napoletano, cominciano a capire che c'è, non che Angeloni c'entri in qualche cosa con questo delitto, ma si può pensare che Angeloni non solo piacciono tanto i prosciutti, ma gli piace tanto anche chi porta i prosciutti, diciamo, soprattutto se non sono femmine, come dice il dottor Fumi. Questo è un particolare che non c'entra assolutamente, ma che in qualche modo rende un po' difficile l'accertamento di chi possa essere questo ragazzo. Queste sono le cose che si sanno. Però Ciccio Ingravallo trova buttato per terra assieme ad altri oggetti e viene a sapere che durante la rapina a un certo punto al rapinatore cade qualcosa, il fazzoletto e altre cose, lo raccoglie velocemente, ma purtroppo per lui lascia lì un biglietto delle tranvie dei Castelli, fermata Torraccio, una zona al limite della città. Quindi è molto probabile che il rapinatore sia venuto e abbia preso un tram a questa fermata. Controllando tutti i rapporti di polizia di quel giorno, il dottor Fumi, capo della polizia, grande diciamo così, superiore di Ciccio Ingravallo, viene a sapere che quella notte stessa una ragazza viene fermata al Celio in atto di prostituirsi, viene fermata e deve dare le sue generalità e si scopre che è una cucitrice di pantaloni, anzi sul registro c'è scritto cucitrice di pant, e qui il dottor Fumi dice: cosa cazzo è? E pantaloni. E anche lei si chiama Cionini Ines, ha 20 anni e sta in località il Torraccio. Il dottor Fumi dice: una coincidenza, però teniamone conto. Questa è la situazione alla fine del primo capitolo. Leggiamo dunque un passaggio almeno dell'interrogatorio della signora, della contessa Menegazzi. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. L'interrogatorio di Gentiloni è molto buffo, ma ve lo leggerete. Perché dice: nella mia condizione, signor commissario, che potevo andare in giro per Roma con un prosciutello in collo? Poteva andare via per Roma? No, non poteva. Allora, vediamo, ecco, leggiamo un attimo un passo della Menegatti, circa la metà del primo capitolo, poi andremo però subito al secondo capitolo, solo per farvi l'idea. Teniamo sempre conto della lingua e delle oscillazioni della lingua. La lingua è molto oscillante, no? Passa da romanesco schietto a inflessioni napoletane, di altri dialetti meridionali, soprattutto il molisano, a forme ibride che noi potremmo chiamare di italiano popolare e a italiano colto, spesso molto raffinato letterariamente. Quello che vi voglio spingere a fare dal punto di vista stilistico, di analisi stilistica, è vedere che queste oscillazioni della lingua spesso coincidono con un'oscillazione del punto di vista sugli eventi, no? Possono prendere il punto di vista di Ingravallo, possono assumere un punto di vista più, diciamo così, generico e più oggettivo, oltre che assumere il punto di vista dei personaggi che parlano del romanzo. Allora, leggiamo la descrizione della Menegazzi. La Menegazzi, ravviati i capelli, entrò di nuovo in scena tossendo leggermente. Aspettate, però forse... No, leggiamo prima... No, scusate, leggiamo prima questo passo che è più bello, più affascinante. Una cosa, allora Ingravallo arriva sul luogo del delitto. Leggiamo. Una cosa piuttosto grave, per vero, la signora Menegazzi poco dopo lo spavento era anche svenuta. La signora Liliana si era sentita male a sua volta appena uscita dal bagno. Don Ciccio raccolse e verbalizzò sui due piedi quanto poté raccogliere del fiotto irrompente da quel primo testimoniale. Principiò dalla portinaia. Iniziò, principiò una forma letteraria, concedendo alla Menegazzi il tempo di pettinarsi e agghindarsi un poco, agghindarsi per una donna, mettersi a posto, il profumo, il fondotinta, il... come si chiama? Rossetto. Aveva carta stilografica. Gesù, Gesù mio bello, sor commissario mio. Ma questo lui le omette. Interiezioni, invocazioni di cui la signora Manuela Pettacchioni, cioè la portinaia, non tralasciava di inzeppare il suo referto. Gesù Maria prima aveva suonato alla sora Liliana. Chi? Ma l'assassino? Ma qua assassino se non c'è stato morto. La sora Liliana, in Gravallo trepidò, sola in casa, non aveva aperto. Era nel bagno, sì, stava facendo il bagno. Don Ciccio, senza volerlo, si passò una mano sugli occhi, quasi a schermirsi di un fulgore troppo vivo. La donna di servizio, l'Assunta, Assuntina Tina, era partita alcuni giorni prima per casa sua. Aveva il padre malato, come hanno spesso le donne di servizio, tanto più a questi lumi di luna. La Gina era a scuola tutto il giorno, al Sacro Cuore, dalle Moniche, dove ci vedeva colazione e anche merenda, alle volte. Allora si vede come nessuno rispondeva, è chiaro, certo. Il malvivente aveva suonato alla Menegazzi, sì, lì, proprio lì, sullo stesso piano di rimpetto a quello dei Balducci, l'uscio di faccia. Oh, Don Ciccio conosceva bene quel piano e quell'altro uscio. Ecco, la Menegazzi quindi entra in casa, viene finalmente interrogata. Leggiamo solo qualcuno. Al sentir suonare, la Menegazzi aveva emesso il solito «Chi è?» Rifece il verso tra preoccupato e lamentoso, che faceva ogni volta al primo trillare del campanello. Poi aveva aperto. L'assassino, che non è un assassino, ma non a caso viene qui usata la parola assassino, teniamone conto, l'assassino era un giovane alto, col berretto, in tuta grigia da meccanico, almeno le parve, scuro in viso, con una sciarpa di lana verde bruno, un bel giovane, sì, un toso franco, un ragazzo franco, cioè netto. Toso è un'espressione dialettale veneta. Ma un tipo che incuteva subito un'impressione di paura. Com'era il berretto? Chiese Don Ciccio seguitando a scrivere. Gera? Veramente, gnornò, non mi ricordo ben come che gera. Non savaria dirghe. Vedete, la contessa parla evidentemente in veneziano. grande godimento di Gadda per l'omimesi delle lingue, dei registri linguistici e dei dialetti. E voi, fece la portinaia, quando è scappato, che aveva corso via sotto gli occhi, non avete visto voi, non mi potete dire com'era sto berretto? Ma, sor commissario mio, un'emozione così, chi ce pensa al berretto in questi momenti? Che ve pare? Ditemi voi, quando se sparrano tutti sti corpi, si ve pare che una signora può pensar berretto? Vi pare a voi che può? No. Era solo, fecero le due donne all'unisono. Ah, signor commissario, implorò la Menegazzi, ci aiuti lei, lui, che il può giutarne, lei che ci può aiutare. Ci aiuti lei, per carità, Maria Vergine, una vedova, sola in casa, Maria Vergine, che brutto mondo che è questo. Questi non se manco uomini, questi se diavoli, anime dei brutti diavoli che ne torna in trio dall'inferno, che ci tornano indietro dall'inferno. Eccetera. Continua poi tutto l'interrogatorio, veniamo a sapere delle cose, essenzialmente i punti essenziali sono quelli che vi ho già detto. In Gravallo ritorna a casa, interroga altri testimoni, viene a sapere che accanto a questo ladro c'era un altro personaggio che lo ha accompagnato nella fuga. Questo altro personaggio sembra assomigliare a questo garzone che già a volte si era visto nel palazzo, e poi vede anche la Liliana. La signora Liliana apparve infine a sua volta molto bella, escluse di poter fare delle congetture, ebbe delle buone parole per la Menegazzi, le offrì di ospitarla, confermò dietro domanda che un po' prima dei due colpi di pistola il suo campanello aveva suonato pure lui alquanto timidamente, peraltro era nel bagno, non aveva potuto aprire, forse nemmeno avrebbe aperto. In quel giro di tempo, i giornali avevano molto parlato del, virgolette, tenebroso delitto di via Valadier, poi di quell'altro ancor più, tra virgolette, fosco di via Montebello. Lei non sapeva togliersi di mente quanto aveva letto, e poi una signora sola ha sempre un po' paura ad aprire, si accomiatò, basta, finì la conversazione. Soltanto allora in Gravallo pensò alla sua cravatta verdolina, quella coi trifoglini neri a cui conce, e alla sua barba molisana di 36-38 ore, era 36-38 ore che non si faceva la barba, ma l'apparizione lo aveva beatificato. È commovente questa predilezione di Gravallo per Liliana. Lasciamo quindi il primo capitolo. Il primo capitolo si chiude con questa coincidenza di questa ragazza che aveva portato, insomma, di questa ragazza che viene trovata mentre si prostituisce in un quartiere romano e che viene anche lei da... dove era il posto? Da Torraccio. E finisce in modo piuttosto ironico, scherzoso, perché il commissario capo legge, il commissario capo dottor Fumi legge le indicazioni del verbale e legge: nubile, senza fissa dimora, senza fissa dimora, professione cucitrice pant, disoc domestica, senza documenti. In più aveva anche ingiuriato gli agenti chiamandoli caffoni. E allora dice: che è sto pant? Pantaloni, signor commissario capo, fa la pantalonaia, eccetera. Il dottor Fumi scosse il capo. Secondo capitolo. In Gravallo sta facendo questa indagine, è stato incaricato di questa indagine. Viene a sapere che i due bigliettai del Torraccio la domenica avevano avuto molte persone che erano salite nel tram, e però si ricordano sì di una persona che aveva un fazzoletto di lana verde, e un fazzoletto di lana verde era stato visto addosso al rapinatore, e che aveva poi una sciarpa che gli faceva poco vedere il viso. C'aveva il barbozzo drento, cioè il mento barbozzo, no? Il mento così. Come facesse chissà che freddo il 13 di marzo al torraccio, a testa scoperta, un zazzerone tutto scaruffato. Ecco. E poi c'è una... Roma è un po' sotto sopra perché Testa de Morto ha dei... Testa di Morto in tight, cioè Mussolini in tight, ha degli ospiti internazionali. E il Gravallo sta prendendo in via d'Azeglio il tram quando un sottoposto della questura gli arriva a tutta velocità. Leggiamo da qua, quindi siamo all'inizio, questo lo trovate se avete il libro, all'inizio del secondo capitolo, la terza pagina. Erano le 11 del 17 marzo, il dottor Ingravallo a via d'Azeglio aveva già preso un piede sul predellino e teneva già con la man destra a ghindarsi in tramme il poggiamano di ottone, quando il porchettini traferato gli sopravvenne. «Dottor Ingravallo, dottor Ingravallo, che vuoi? Che te sta succedendo?» «Dottor Ingravallo, senta, me manna il commissario capo!» Abbassò ancora la voce. «A via Merulana è successo un orrore, stamattina presto, hanno telefonato che erano le 10:30, lei era appena uscito, il dottor Fumi lo cercava. Nel frattempo, m'hanno mannato subito a vedere, con due agenti. Credevo quasi di trovarlo là, poi ha mannato a casa sua a cercarlo. Beh, che è stato? Lei ce lo sa già? C'ha già sapè. Mo me ne iavo a spasso. Hanno tagliato la gola, mi scusi, so che lei è un po' parente. Parente chi? Fece Ingravallo accigliandosi come a voler respingere ogni propinquità, cioè ogni vicinanza con chi si fosse. Volevo dire amico, amico, che amico, amico a chi? Raccolse a tulipano le cinque dita della mano destra, altalenò quel fiore nelle ipotesi, nelle ipotiposi digito interrogativo tanto in uso presso gli afuli, cioè si è trovata la signora Balducci. La signora Balducci? Ingravallo impallidì, afferrò Pompeo per il braccio. Tu sei pazzo! E glielo strinse forte che allo sgranfia l'altro ispettore parve glielo stritolasse una morsa d'una qualche macchina. Sor dottò, l'ha trovata suo cugino, il dottor Vallarena, Valdassena. Hanno telefonato subito in questura, mo è là pure lui a via Merulana, ho dato disposizioni, mi ha detto che lo conosce, dice, alzò le spalle, dice che era nato a trovarla per salutarla, perché ad Annà a Genova, salutarla a quell'ora, dico io, dice che l'ha trovata stesa a terra in un lago de sangue, madonna, dove l'avemmo trovata pure noi, sul parquet, in camera da pranzo, stesa de traverso, con le sottane tirate su, come chi dicesse in mutanne, il capo rigirato un tantino, con la gola tutta segata, tutta tagliata da una parte, ma vedesse che taglio, dottò. Congiunse le mani come implorando, si passò la destra sulla fronte, e che faccia, che a momenti svengo, già fra poco dovrà vederlo, un taglio che manco è il macellaro. Beh, un orrore, due occhi che guardavano fisso fisso la credenza, una faccia stirata, stirata, bianca da pare un panno riasciacquato, che era tisica, come se avesse fatto una gran fatica a morì. Vedete, questo straordinario racconto riportato in discorso diretto, con una, come possiamo dire, una rappresentazione fortemente verista del discorso diretto sotto forma di romanesco parlato, estremamente drammatico, estremamente drammatico, perché è il racconto di una morte violenta e feroce, in cui particolari drammatici, particolari grotteschi si interpolano insieme. È quello che la retorica antica chiamava lo stile misto. Ed è interessante che Gadda allunghi questo discorso riportato. Immaginate qui il racconto come una macchina cinematografica, il discorso riportato come se noi vedessimo la persona che parla senza vedere in volto la persona che ascolta, no? Noi sappiamo però che la tensione cresce in Don Ciccio e in Gravallo, però ancora non lo vediamo e vediamo dopo e sentiamo dopo. In Gravallo, pallido, emise un mugolo strano, un sospiro o un lamento da ferito, come se sentisse male puro lui, un cinghiale con una palla in corpo. Una similitudine bellissima del mondo animale, anzi del mondo della caccia, un cinghiale con una palla in corpo, cioè colpito da un colpo di fucile, quindi un cinghiale ferito. Questo nasce da questo mugolo strano, quindi una reazione quasi animalesca. Vedete anche qui l'inizio della scrittura in perfetto italiano. In Gravallo, pallido, emise un mugolo strano, un sospiro, un lamento da ferito. Poi c'è la transizione progressiva verso il romanesco, come se sentisse male se e non si, se sentisse male puro e non pure lui, e poi un cinghiale con una palla in corpo, non con una palla in corpo, ma con una palla in corpo. Queste transizioni sottili sono tipiche dello stile di Gadda. La signora Balducci, Liliana, balbettò, guardando negli occhi lo sgranfia. Si tolse il cappello. Sulla fronte, in margine al nero cresputo dei capelli, un allinearsi di gocciole. Guardate lo stile nominale, non delle gocciole che si allineano, ma lo stile nominale, cioè l'infinito e poi la preposizione, un allinearsi di gocciole, una caratteristica espressionistica dello stile, che crea un grande effetto di pathos, d'un sudore improvviso, e poi la similitudine che ricorre nei momenti di pathos, prima del cinghiale, adesso è una similitudine di tipo astratto concreto, come un diadema di terrore, di dolore. Guardate la bellezza e la raffinatezza della lingua. Perché un diadema? Che cos'è un diadema? Un diadema è un monile che è fatto a forma circolare che si mette sulla fronte di una donna, no? In questo caso però è un diadema di terrore e di dolore. Perché è un diadema? Perché noi riconosciamo le gocce della sudorazione improvvisa sulla testa, sulla fronte di Ciccio in Gravallo. E queste gocce sono quasi una soluzione che sembrano dei piccoli diamanti, e quindi l'insieme delle gocce sembra un diadema, sembra appunto un gioiello, però è un diadema di terrore e di dolore. Il volto, per solito olivastro bianco, lo aveva infarinato l'angoscia, anche qui uno stile metaforico, figurato, cioè che cos'è l'angoscia? L'angoscia è il biancore improvviso del viso, e qui si usa infarinare, come se si fosse dato al viso una mano, una specie di farina, come se infarinasti i pesci prima di metterli sul tegame. Questo non c'entra. Andiamo, va, era madido, pareva esausto. Giunti a via Merulana, la folla, davanti il portone, il nero della folla, con la sua corona de rote di bicicletta. Fate passare, polizia, ognuno si scostò, il portone era chiuso. Guardate che qui è un discorso autoriale, vedete che il discorso autoriale qui è in dialetto. Possiamo dire dialetto, è in quel italiano popolare, insomma, che ha molti tratti dialettali. Possiamo già cominciare a capire che quando il narratore affronta argomenti bassi della società, tendenzialmente, bassi non in senso etico, in senso, per esempio, il popolo, la gente, l'insieme delle cose, le vie della città, questo, usi molto elementi, cioè dialettizzi molto la sua scrittura, come fosse quasi un narratore corale, cioè come fosse, come il narratore fosse inserito dentro alla società in cui vive. Possiamo chiamarlo un tratto verghiano? Sì, possiamo chiamarlo un tratto verghiano. Come se si desoggettivasse, cioè come se perdesse la sua soggettività di Gadda, narratore colto, raffinatissimo, e volesse inserirsi all'interno di un discorso corale. E il portone era chiuso, piantonava un agente con due pizzardoni e due carabinieri, le donne li interrogavano, loro dicevano alle donne, fate largo, le donne volevano sapere. Tre o quattro, già se sentì che parlavano dei numeri, erano d'accordo per 17, ma discutevano sul 13. Cosa sono questi numeri? Vogliono giocare all'otto, no? Quindi pensano che questo delitto possa essere molto utile per loro se giocheranno all'otto, però non sanno ancora che numeri scegliere. I due salirono in casa Balducci, cioè in Gravallo e il poliziotto. L'ospitale casa che in Gravallo conosceva, si può dire, col cuore. Sulle scale un parlottare di ombre, un sussurro delle casigliane, delle donne che vivono nella casa. Un bimbo piangeva. In anticamera nulla di particolarmente notevole, il solito odore di cera, l'ordine abituale, eccetto che due agenti muti attendevano disposizioni. Qui il discorso e lo sviluppo narrativo è molto cinematografico. Ah, siamo in focalizzazione esterna, non si raccontano i pensieri ma solo le immagini che via via i personaggi colgono, no? Quindi non narrazione di pensieri ma narrazione di eventi. Poi la narrazione sembra seguire come una piccola camera da presa il personaggio che avanza, quello che noi possiamo chiamare prospettiva, diciamo camera insoggettiva, la camera cinematografica non vede le cose dall'alto ma sta dietro alle spalle di chi si muove, d'accordo? Quindi noi acquistiamo delle informazioni in progressione, è molto bello se volete perché ci dà l'idea proprio della progressione delle informazioni. Loro entrano nell'appartamento, ci sono due soldati, due poliziotti in silenzio, due carabinieri. Poi avanzano ancora e vedono un giovane seduto su una sedia. Non c'è commento, non c'è nessuna osservazione. Apparve poi la portiera, emerse, cupa e cicciosa, dall'ombra del corridoio. Nulla di notevole si sarebbe detto. Entrati appena in camera da pranzo, sul parquet, tra la tavola e la credenza piccola, a terra, quella cosa orribile. Adesso leggiamo un passo di grande potenza letteraria, e qui non sarò in grado di descriverlo come merita, insomma, ma intanto leggiamolo. È la descrizione della morta. Molto lunga questa descrizione. Il corpo della povera signora giaceva in una posizione infame, supino, con la gonna di lana grigia e una sottogonna bianca buttate all'indietro, fin quasi al petto, come se qualcuno avesse voluto scoprire il candore affascinante di quel dessù, cioè di quel sotto, o indagarne lo stato di nettezza, stato di pulizia. Prima cosa che notiamo, italiano letterario, precisione ma assoluta assenza di qualsiasi termine dialettale o comunque regionale. Perché? Sentite che la variazione dello strumento linguistico in Gadda è molto attenta al variare degli ambienti e delle situazioni. Qui siamo di fronte a un momento assolutamente drammatico, direi c'è un elemento funebre, oscuro, presenza della morte. La presenza della morte e della bellezza insieme. Il registro linguistico sembra in questo momento non poter ricorrere al dialetto. Qual è la prospettiva con cui si narrano queste cose? È la prospettiva dell'autore narratore, cioè una prospettiva autoriale, o è una prospettiva insoggettiva di Dolcic in Gravallo? Alla luce di cosa noi sentiamo questo racconto? Chi percepisce queste cose? Chi dice infame, per esempio? La povera signora giaceva in una posizione infame. Non rispondiamo a questa domanda, a cui è molto difficile rispondere, ma poniamocela però. Tra l'orlatura e le calze, che erano in una lieve luce di seta, denudò se stessa la bianchezza estrema della carne. guardate la costruzione sintattica e lessicale che è molto complessa, vi rileggo. Tra l'orlatura, cioè l'orlo delle mutande, d'accordo? E le calze, che erano in una lieve luce di seta, calze di seta erano in una lieve, cioè sottile, dolce luce. Denudò se stessa la bianchezza estrema della carne. Costruzione molto particolare, in cui bianchezza estrema diventa soggetto. Cioè la bianchezza, perché estrema? Guardate questo meraviglioso aggettivo. Qui vedete la differenza tra un grande scrittore e uno scrittore mediocre. No? Estrema. Provate a interrogarvi, perché la bianchezza è estrema? Perché è l'ultimo strato, diciamo, sotto tutti i vestiti, alle calze, alle mutandine, alle magliette, c'è la bianchezza. E risale solo questo pezzo di bianchezza, adesso non dobbiamo fare, non esageriamo, ma insomma voglio dire, c'è, sono le calze che arrivano a un certo punto, poi c'è questi alcuni centimetri e poi c'è dell'altro. E quindi è estrema in questo senso, ma è anche estrema perché è in qualche modo l'elemento estrema della vita, la bianchezza della carne, l'ultimo elemento profondo che si nasconde dentro di noi. D'un pallore da clorosi, e veramente mi dispiace dirvi che clorosi non so cosa sia, guarderemo poi sul dizionario. Quelle due cosce un po' aperte, che i due elastici, un tono di lilla, parevano distinguere in grado, avevano perduto il loro tepido senso, già si adeguavano al gelo. Cioè il colore, il timbro della carne delle cosce sta avvicinandosi al gelo, al freddo della morte. Al gelo del sarcofago, cioè della tomba, e delle taciturne dimore, e delle dimore silenziose, quelle dei morti. Ci troviamo di fronte dunque a una lingua estremamente evocativa, ma che non è imprecisa, non è una lingua d'annunziana, è una lingua estremamente attenta alla descrizione, è una descrizione quasi parcellizzata, quasi come avesse un grand'angolo con cui vediamo le cose nella loro struttura anche molecolare, e nello stesso tempo è una lingua fortemente elegiaca e lirica. Guardate, l'esatto ufficiale del punto a maglia. L'esatto ufficiale del punto a maglia, no? Stile anche questo metaforico, ma in realtà precisissimo. Il punto a maglia è il punto con cui, forse molte ragazze insomma lo sapranno, è il punto con cui si facevano indumenti appunto intimi, soprattutto negli anni 20, negli anni 30. Quindi l'esatto ufficiale è il lavorio dell'artigiano, dell'artigiana che con i ferri fa i punti di un tessuto, in cui dà un senso anche quasi rituale, ufficiale, non solo si parla dell'ufficio della chiesa, punto a maglia. Per lo sguardo di quei frequentatori di domestiche modellò. Allora, provate a osservare perché è molto complesso. Cos'è sto sguardo di qui? Chi sono questi frequentatori di domestiche? Sono i poliziotti, che non sono abituati a vedere una donna elegante in ciò che ha sotto i suoi vestiti. Non sono abituati a vedere tale finezze. Sono abituati a guardare domestiche. D'accordo? Quindi, per lo sguardo di quei frequentatori di domestiche, l'esatto ufficiale del punto maglia modellò inutilmente le stanche proposte di una voluttà il cui ardore, il cui fremito pareva essersi appena esalato dalla dolce mollezza del monte, da quella riga il segno carnale del mistero, quella che Michelangelo, Don Ciccio ne rivide la fatica a San Lorenzo, aveva creduto opportuno di dover omettere. Pignolerie, lassa perde, ritorna il dialetto. Allora ci sta dicendo che la sensualità, riassumendo un po' vergognosamente, la sensualità che emerge da questa immagine è una sensualità molto diversa da quella che sono abituati a vedere queste persone che sono presenti, ed esprime le stanche proposte di una voluttà, cioè voluttà perché gli indumenti intimi di una donna, di una bella donna, devono esprimere una sensualità, non devono essere, insomma, devono esprimere una sensualità, ma questa sensualità è una sensualità che è morta, perché la donna è morta, sono stanche proposte di una voluttà, cioè di un desiderio, il cui ardore, il cui fremito pareva appena esalato, eccetera. Il monte è il simbolo della sessualità femminile, dell'organo sessuale femminile, quella che Michelangelo aveva creduto opportuno di dover ammettere nella sua grande scultura di San Lorenzo. Ma ricomincia la descrizione. Le giarrettiere tese, ondulate appena agli orli, d'una ondulazione chiara di lattuga verde, l'elastico di seta lilla, in quel tono che pareva dare un profumo, significava a momenti la fragile gentilezza e della donna e del ceto sociale, l'eleganza spenta degli indumenti, degli atti, il segreto modo della sottomissione. Cos'è questo segreto modo della sottomissione? Proviamo non soltanto a leggere, ma a capire un po'. Il segreto modo della sottomissione è la sensualità femminile nell'Italia degli anni 20 e 30, cioè il modo segreto, perché all'interno appunto dell'intimità del matrimonio, con cui la donna si sottomette ai desideri dell'uomo, e i suoi indumenti sono simbolo di questa segreta sottomissione, sommissione, che vuol dire sottomissione, tramutata ora nella immobilità di un oggetto come d'uno sfigurato manichino. Vedete l'elemento drammatico? Pignoleria e l'assa perde ci fa capire che questo discorso è dunque focalizzato sul pensiero di Don Ciccio Ingravallo. Quindi il narratore parla, ma prende come punto di focalizzazione Ciccio, Don Ciccio. Ma a volte abbiamo visto che il discorso interiore di Don Ciccio è vernacolare, è dialettale o comunque è regionale. Qui invece c'è una straordinaria concentrazione stilistica letteraria che non dà spazio al dialetto, perché è proprio il valore dell'oggetto, la profonda, come potremmo chiamarlo, il profondo dolore che emana dall'oggetto, che impedisce la presenza del dialetto come lingua di rappresentazione. D'accordo? Ci troveremo molte volte di fronte a questa ambivalenza. Tese le calze in un'eleganza bionda, quasi una nuova pelle, datale sopra il tepore creato dalla fiaba degli antichi nuovi, dalle magliatrici blasfeme. Adesso qui vado un po' veloce perché non possiamo fermarci su tutto. Le calze incorticavano di quel velo di lor luce il modellato delle gambe, dei meravigliosi ginocchi, delle gambe un po' divaricate, come ad un invito orribile. Come se queste gambe un po' divaricate fossero l'invito ad una sensualità, quasi ad un atto sessuale, ma invece non lo sono, sono così perché sono così state lasciate. C'è qualcosa di blasfemo in questa donna così bella, di una bellezza così intima e affascinante, lasciata in questo stato, no? Con queste gonne rialzate, con questo... O gli occhi, dove chi guardavano il volto era sgraffiata, poverina, fin sotto un occhio, sul naso. Questo è interessante perché, vedete che qui il discorso sembra più emotivo e meno dominato, qui entriamo in indiretto libero. Cos'è indiretto libero? È la riproduzione di un discorso, di un'emozione, in cui il narratore non lascia lo spazio al suo personaggio, ma in cui il narratore assume le tipologie espressive e linguistiche del personaggio. O gli occhi, dove chi guardavano il volto, o era sgraffiata poverina, fin sotto un occhio, sul naso. Vedete tutte le esclamazioni, le interiazioni, i punti sospensivi, le frasi brevi, la paratassi, sono tutti segni di un, quello che potremmo chiamare un monologo interiore risolto in discorso indiretto libero. Com'era stanco, stanco, povera Liliana, quel capo, nel nimbo che l'avvolgeva, nella nuvola che l'avvolgeva dei capelli, fili tuttavia operosi della carità, affilato nel pallore il volto, sfinito e maciato dalla suzione atroce della morte. l'assunzione è il succhio della morte. Immagine sublime, direi quasi virgiliana, di un volto, la cui forza di un volto, provate a seguire, la forza di un volto, la vitalità, viene risucchiata dalla morte. No, la morte è come un grande aspirapolvere. Detto così è schifoso, ma detto da Gadda è sublime. Un profondo, un terribile taglio rosso le apriva la gola, ferocemente. Vedete l'avverbio usato in forma assoluta, ferocemente, che crea un effetto di pathos. Aveva preso metà il collo, dal davanti verso destra, cioè verso sinistra per lei, quindi così, destra per loro che guardavano, sfrangiato i due margini come da un reiterarsi, da un ripetersi dei colpi, lama o punta, un orrore, da non potesse vedere. Vedete, qui ritorna un attimo l'esclamazione. Palesava come delle filacce rosse all'interno, tra quella spumiccia nera del sangue già raggrumato, a momenti un pasticcio con delle bollicine rimaste a mezzo. Curiose forme agli agenti, parevano buchi al novizio, cioè chi non sapeva, come dei maccheroncini color rosso o rosa. La trachea, mormorò in gravallo chinandosi, la carotide, la jugolare, Dio. Er sangue aveva impiastrato tutto il collo, er davanti della camicetta, una manica, la mano, una spaventevole colatura d'un rosso nero. Dai faiti o da cengio Don Ciccio rammemorò subito con un lontano pianto nell'anima, povera mamma. S'era accagliato sul pavimento, sulla camicetta tra i due seni, n'era tinto anche l'orlo della gonna, il lembo rovescio di quella vesta de lana buttata su e l'altra spalla. Pareva si dovesse raggrinzare da un momento all'altro, doveva de certo risultarne un coagolato tutto appiccioso come un sanguinaccio. Il naso e la faccia così abbandonate, un po' rigirata da una parte, come di chi non ce la fa più a combattere, la faccia, rassegnata alla volontà della morte, apparivano offesi da sgraffiature, da unghiate, come ci avesse preso gusto quel boia a volerla sfregiare a quel modo, assassino. Notate che il punto di vista qui è cambiato, che la lingua si è di nuovo avvicinata all'italiano regionale con tratti forti di romanesco, e come se noi vedessimo la stessa situazione ma più di lontano, più da lontano, con meno intimità, con dei caratteri più espressivi e nello stesso tempo più popolareggianti. Quello che voglio sottolinearvi, poi finiamo di leggere questo passo, e come Gadda si serva della lingua come strumento, ancora una volta, di focalizzazione. Si serva dei registri linguistici per variare continuamente la posizione sugli eventi. Ha un grandissimo effetto. Quindi il plurilinguismo gaddiano e il pluristilismo, poi torneremo la prossima volta magari su questi due termini, non sono, come alcuni osservano alcuni pur grandi studiosi, strumenti, diciamo così, di un espressivismo linguistico che deve andare, che va oltre il racconto, che è più importante del racconto, come se per Gadda fosse importante soprattutto la scrittura, lo stile. Invece no, perché questi elementi stilistici, linguistici, sono utilissimi sul piano della presentazione narrativa, condizionano il racconto e ne condizionano la bellezza estrema. Qui ci troviamo di fronte a uno dei grandi testi della narrazione, non solo italiana, ma europea, del secondo Novecento. Forse Gadda poi mi darà il sogno, mi darà qualche migliaia di lire per ringraziarmi. Sono molto convinto di questo, non sono io, insomma, sono gli studiosi. Allora, andiamo ancora avanti. Gli occhi si erano affissati orrendamente. A guarda che, poi? Guardavano in direzione non si capiva di che. Verso la credenza grande. Vedete il dialetto che sta prendendo il sopravvento. In cima o al soffitto. Le mutandine non erano insanguinate, lasciavano scoperti gli due tratti delle cosce, ce l'ha già detto, ma qui viene ripreso da un'altra prospettiva, come due anelli de pelle, fino alle calze d'un biondo lucido, la solcatura del sesso pareva d'esse a Ostia d'estate, o a Forte de Marmo de Viareggio, Forte de Marmo de Viareggio. Quando sono sdraiate, chi è che sono sdraiate? Le donne ovviamente, quando sono sdraiate sull'arena, a Cocese, sono sulla sabbia le ragazze a prendere il sole a Cocese, che te fanno vede tutto quello che vondo, con quelle maglie tirate d'oggigiorno. È strano, no? Sembrerebbe mettere in crisi quell'immagine funebre assoluta di uno stile sublime che abbiamo visto prima, ma è cambiata la focalizzazione. Chi è Don Ciccio in Gravallo? Qua no, non è più Don Ciccio in Gravallo, sono gli altri spettatori del delitto, sono i commissari, i poliziotti che sono con lui. Questo è un punto di vista ancora una volta collettivo, è il mondo popolare romanesco che vede la donna. Prima era il mondo intimo, profondo di Ciccio e Gravallo, e poi via via è diventato un mondo invece collettivo. In Gravallo, a capo scoperto, pareva lo spettro di se stesso. Bellissima immagine, sembra quasi Don Chisciotte, lo spettro di se stesso. Domandò, l'avete mossa? No, dottore, gli risposero. L'avete toccata? No. Del sangue era stato portato attorno dai tacchi, dalle suole di qualcuno, sul parquet di legno, che poi si vedeva bene che ci avevano messo drentoli i piedi, in quel pantano de spavento. In Gravallo si irritò. Chi era stato? Siete una massa de burini, minacciò, brutti caprari della sgurgola. Uscì nel corridoio e in anticamera si rivolse al dottor Valdarena, accasciato su di una sedia de quelle de cucina, co Pompeo, che è poliziotto, che ci aveva l'aria di stare intorno come un figlietto alla madre, no? Come un bambinetto alla madre. La portiera non si vedeva più, era scesa in guardiola, forse l'avevano chiamata. Beh, com'è che vi trovate qui? Naturalmente, adesso ritorniamo alle strutture del giallo, il fatto che questo corpo sia stato scoperto da questo cugino, nessuno aveva visto entrare il cugino nel palazzo, alle 9:30 di mattina, in un primo momento il cugino diventa indiziato del delitto. Dottore, fece il Valdarena con una voce seria, pacata e tuttavia implorante, dando per ovvia l'interrogatorio, guardandolo negli occhi, ero venuto a salutare mia cugina, la povera Liliana, voleva assolutamente vedermi prima che partissi, parto dopodomani per Genova. Mi sembrava di averlo pure accennato che mi stabilisco a Genova, quando c'era lei quella domenica a pranzo. Ho già disdetto la camera. Per Genova, esclamò Don Ciccio sopra pensiero. Quale camera? La camera dove sto de casa, via Nicotera 21. È lui che è capitato per primo, fece il Santomaso un agente. È stato il primo a entrare qua, in ogni modo, confermò il Porchettini. Poi hanno telefonato in questura. Chi ha telefonato? Ma tutti insieme, rispose il Valdarena, non capivo più dove fossi, io un inquilino del piano sopra, tutte le donne, la portiera non c'era, la guardiola era chiusa. Siete voi che avete dato l'allarme? Voi, nella forma classica, prima della riforma mussoliniana, che voleva il lei al posto del voi. Formula di cortesia. Era salito, l'uscio era scostato appena, avevo domandato, permesso, nessuno rispondeva. La portinaia dov'era? Non l'avevate vista, sicché, e lei l'aveva visto? No, non credo. La Pattacchioni, cioè la portinaia, rientrò, confermò, era sulla scala B per le pulizie del giorno, sempre in diretto libero, vedete che Gadda prende il discorso in diretto della donna che avrà detto ero a fare le pulizie e non lo raccoglie in italiano ma in romanesco imitando il linguaggio della Pettacchioni. Aveva tutta questa descrizione, aveva principiato, bellissima forma centro-meridionale, aveva cominciato dall'alto naturalmente, in realtà granata alla mano, prima stava a parlottà sul pianerottolo con la sora Cucco del quinto della scala B. Enea Cucco, vedova Bolenfi de Castiglion de Pepoli, il Cucco ce l'aveva sulla lingua. Poi era andata su con la scopa e corsecchio, era entrato un momento solo dal generale, il grande ufficial Barbezzi che stava all'attico per fare qualche faccendola, aveva lasciato il secchio de fora con la scopa. Una pupa che era salita, una bambina, che era salita da Libottafavi, era la pupa degli Felicetti che tutte le mattine a Libottafavi lei andava a dirgli buongiorno e loro gli davano una caramella. Beh, la sora Manuela la fece entrare in antecamera, e gli disse se era vero o no, e lei con una vocetta da tontarella confermò che era vero. Vedete che fantastica vivacità in questi dialoghi, in questo discorso indiretto libero, che aveva incontrato solo due donne che scendevano le scale, ci avevano due sporte, una per una, come per fare la spesa, ma parevano de campagna, soggiunse la Pettacchione di sua scienza, cioè di sua interpretazione. Quindi ha incontrato due donne, ricordiamocelo, con due borse della spesa, ma che parevano de campagna, cioè non parevano romane, ma venire da fuori Roma. Che donne erano? Avrà fatto così Don Ingravallo. Che donne erano? Domandò Ingravallo distrattamente. Fatemi vedere le mani, disse al dottor Valdarena. Venite sotto la luce. Le mani del giovane apparvero pulitissime, una pelle bianca, sana, calda, morbidamente venata. Corse dal tepore di giovinezza, corse, cioè attraversate dal tepore, quindi tiepide al contatto. Un anello alla cavaliera, d'oro giallo, attenzione perché questo anello è un punto importante, con uno stupendo diaspro, diamante, e nel diaspro la cifra, cioè la sigla, all'anulare destro, su cui emergeva piano, turrito, pronto per sigillare una lettera, si sarebbe detto, una dichiarazione segreta, ma il polsino destro della camicia, tinto di sangue. Agli angoli, dall'oro del bottone in fuori. Stu sangue, fece Ingravallo, storcendo la bocca nel ribrezzo, senza lasciare quella mano che stringeva per le punte della dita. Giuliano Valdarena impallidì. Signor commissario, me creda, glielo confesso, ho toccato il viso alla povera Liliana, mi sono chinato su di lei, poi ho messo un ginocchio a terra, ho voluto farle come una carezza, era fredda, sì, dirle addio, non ho potuto trattenermi, volevo scenderle giù quella gonna, scenderle giù, forma ancora una volta centro meridionale, farle scendere giù, no? Scendere in senso transitivo. Volevo scenderle giù quella gonna, povera cugina mia, in che stato, ma non ho avuto il coraggio di toccarla una seconda volta. Era fredda, no, e poi, vedete anche come Giuliano Valdarena, dottore, ingegnere, colto, il romanesco, l'italiano popolare, si faccia vivo nel momento in cui li parla sotto la pressione dell'emozione. Poi che cosa? Poi ho pensato, ho capito che non avevo il diritto di toccar nulla, sono corso fuori, ho chiamato, sono nato qui de faccia, qui di fronte. Chi è? Dicevano. Era una voce di donna, ma non volevano aprire. Certo, era la Menegazzi che era stata rapita 4 giorni prima, non voleva aprire, no. Avevano ragione, allora ho gridato di nuovo, sono scesi degli altri, sono saliti, è venuta gente, che so, hanno voluto vedere pure loro, strillevano, abbiamo telefonato in questura, che dovevo fare? Don Ciccio lo affisò duramente, lo guardò fissamente negli occhi, lasciò andare la mano, una smorfia di ribrezzo persisteva nel suo volto, una lieve contrazione del naso, da un lato solo, rifletté un momento, persistendo a guardarlo in faccia, com'è che siete così calmo? Calmo? Non so piangere, sono anni che non ho avuto occasione di piangere, nemmeno quando mia madre ha risposato. Cioè si è risposata e se n'è andata a Torino. L'angolo del polsino deve aver sfiorato la ferita, il collo, era inevitabile che, con tutto quel sangue, devo partire dopo domani, ho già ricevuto l'ordine, mi pareva di abbandonare i miei, al sangue mio, volevo congedarmi, volevo salutarla, povera Liliana, povera, disperata e splendida era. Gli altri tacevano, Don Ciccio lo scrutava, duro. Una carezza, Gesù mio, un bacio, non mi sentivo la forza, era fredda, poi sono andato via, sono scappato quasi, ho avuto paura della morte, creda, ho chiamato gente, l'uscio era aperto, come ne fossero vaporati fuori degli spettri, bellissima immagine, svaporati fuori degli spettri. Liliana, Liglianuccia, il Gravallo si chinò, gli guardò i pantaloni a metà gamba, i ginocchi, sul sinistro una lieve traccia di polvere. Dov'è che vi siete inginocchiato? Con che ginocchio? Ma dalla parte del buffet, quello piccolo, mobiletto piccolo, me ce facci pensare, col sinistro, sì, per non annacce dentro in tutto quel sangue. Don Ciccio lo affissò caninamente, cioè come un cane che sguarda fisso. dottore, badate, voi dovete dirci le cose come stanno, lavorare di fantasia, in questo momento, in questo posto, lo capite bene anche voi? No, non è il caso. Dottore, ma che vuol pensare? Come stanno le cose? Glielo sto dicendo, se fassi una ragione, se facci una ragione. E come l'ha già fa la ragione? Ditemi, raccontatemi, sentiamo. Voi siete che dovete, meridionalismo, che dovete orientare le nostre indagini per il vostro meglio. Basta. Allora, avete sentito la bellezza e la potenza di questo dialogo? Abbiamo visto tutte le varie modulazioni dello stile di Gadda in questo passo. E se avete il libro non andate troppo avanti che perdete sennò l'emozione, e continuiamo a leggere la prossima settimana. Allora devo portarvi 7 copie, va bene. Per chi lo volesse, ho le canzoni di Petrarca qua, non mi ricordo più chi me le aveva chieste. No, me le porterò il pomeriggio. Ah sì, e dopo ricordatemi di darmi i soldi del libro. Se no mi dimentico. Chi ce l'ha?